va ora in onda. Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Cari amici di Radio Imago, benvenuti. Sono Emanuela. La mia rubrica, come sapete, si chiama Artemisia, viaggio al centro del colore. In questo nostro quinto appuntamento io vi parlo di quello che vedo, delle mostre, vi parlo del mio lavoro, che è la pittura, vi parlo di colori. Se volete aggiungere qualcosa, fare domande, criticare, commentare, potete farlo scrivendo a artemisia@radioimago.net. Ringrazio quelli che già hanno scritto e che hanno lasciato una traccia. Mi servirebbe anche avere delle richieste. Se qualcuno di voi ha delle curiosità che riguardano il mondo dell'arte, il mondo dei colori, il mestiere della pittura, ad esempio, sono disponibile a studiare una trasmissione su richiesta. La trasmissione di oggi ha tratto origine da una mostra che ho visitato recentemente. Si è chiusa da poco a Milano la mostra dedicata a Keith Haring alla Triennale. Keith Haring è un autore americano, era, è meglio dire perché non è più tra i vivi, che è famoso per i graffiti. Vi parlerò più avanti di lui perché questa mostra mi ha aperto delle curiosità, mi ha fatto venire voglia di capire come mai nell'arco dei secoli, anzi possiamo anche dire dei millenni, l'uomo ha da sempre sentito il bisogno di comunicare con i suoi simili attraverso l'arte murale. Scrivere o decorare o disegnare, quando la scrittura ancora non c'era, sui muri, per far sapere qualcosa, per comunicare qualcosa o semplicemente per lasciare una traccia. Questa costante che accompagna l'uomo nei secoli mi ha incuriosito e così ho deciso di fare una piccola ricerca. Perciò oggi vi propongo di accompagnarmi in questo viaggio che ho fatto per capire quali sono le diverse intenzioni e anche le diverse manifestazioni del murales. Murales è un termine generico, poi vedremo bene da dove deriva. State con me, ora sentiamo un po' di musica e poi parleremo più in dettaglio del murales.
Siempre estás al final de mis pasos al llegar. No eres de la forma que te quiero dar. Si te pinto de hacer estrategias de pincel, eres para el viento, rindas de portel. Tú, furia de color, te cuelas en mi voz. Si después te vas, es impermeable el cielo de tu reino. Cuando solas te dedicas a pintar mi lienzo, haces de las horas en la que el azul es gris, una red de sombras de nuestro vestir. Eres náufrago, seductor en un mundo místico. Mueves en la noche cuerpos mágicos, su perfil al sol. Claridad y el neón se ha de apagar. Tú fabricas sueños para regalar. Tú, furia de color, te cuelas en mi voz. Tú, juegas al pasar, sonríes y después te vas. A veces el día destierra tu forma, otras te hace eco de la voz de cada hora. Haces de la imagen que no pude distinguir un recuerdo infatigable a perseguir. Y es que siempre estás al final de mis pasos al llegar. Mueves en la noche sombras mágicas. Tú,
I più antichi esempi di murales che troviamo sono le incisioni rupestri. Le incisioni sono segni scavati nella roccia con strumenti appuntiti di diverso tipo e che hanno una forma o di scalpello o di punta. E la tecnica può essere della picchiettatura o della raschiatura. Una percussione, sono stati riconosciuti strumenti come pugnali in bronzo e in ferro. Si trovano in tutto il mondo e in Italia ne abbiamo un sacco di esempi. Alcune risalgono a qualche migliaio di anni fa. Molto spesso rappresentano come soggetti alcune realtà della vita quotidiana, la caccia, la pesca, l'agricoltura, scene rituali quando sono rappresentate delle figure umane. A volte sono stilizzate, come ad esempio nella Valle Camonica, a volte sono simboliche, quindi sono dei segni che non hanno una precisa identità figurativa. Altre volte invece sono fortemente rivolti a una adesione al vero, come ad esempio i graffiti rupestri di Altamira in Spagna o di Lascaux in Francia. Addirittura vediamo in Francia ci sono degli esempi particolarmente interessanti, dove gli animali che sono rappresentati, che sono cervi, sono mammut, bovini, a volte per essere realizzati approfittano, diciamo così, della struttura morfologica della roccia sulla quale si trovano. Quindi veniva scelta una particolare situazione di movimento della superficie che poteva essere di aiuto per la costruzione della figura, che in questo caso era intenzionalmente realistica. Si sono scritti fiumi di parole sulle ragioni, sui motivi che hanno spinto questi nostri antichi predecessori a usare un metodo di comunicazione figurativo così intenso, così bello. Ci sono migliaia di queste figure un po' in tutto il mondo. Altre li troviamo anche nel deserto del Sahara, come i tassili, ad esempio. Quindi quello che possiamo ricavare come informazione generale da tutte queste esperienze è che l'uomo da sempre ha sentito il bisogno di comunicare attraverso immagini con i suoi simili. Arte come comunicazione, oppure arte come espressione. Il concetto stesso di arte, che noi diamo tanto per scontato, in realtà è uno dei fenomeni umani più difficili da identificare. Come tutti gli elementi universali dell'uomo, come l'amore, come l'intelligenza, l'arte non è facilmente definibile. Anzi, io penso che non sia definibile affatto, perché qualsiasi formula si voglia trovare, qualunque griglia di decodificazione i critici abbiano approntato per noi, alla fine non ci dà mai la risposta. Non ci dice mai sì, questa è un'opera d'arte. È solo il tempo, è soltanto la selezione della moltitudine di uomini che attraverso le generazioni si fanno emozionare da queste immagini. È soltanto questo che alla fine li fa assurgere a livello di opere d'arte. Se noi ci emozioniamo per molte generazioni, l'arte viene riconosciuta come tale. sempre Emanuela da Radio Imago. Stiamo parlando di murales. Allora adesso facciamo un piccolo salto al di là dell'oceano e andiamo a vedere che cosa è successo nel Sud America. Il muralismo è una corrente che si è originata dal famoso muralismo messicano, che è nato intorno agli anni 20 come espressione di ideali politici, artistici e culturali di quel periodo. Alcuni di questi esponenti sono Diego Rivera, José Clemente Orozco e Alfaro David Siqueiros. Questi credevano in un'arte collettiva che potesse servire a un largo strato di società e collocavano queste opere in luoghi pubblici perché potessero essere viste da tutti e avevano quindi anche dimensioni enormi e questo li caratterizzava. La critica ha messo in risalto sia la grandezza che le incongruenze esistenti all'interno di questa corrente. Bisogna poi considerare che periodo era, qual era il fervore politico nel quale vivevano gli artisti del periodo e inaugurarono quindi una stagione intorno al 1922. Il muralismo si sviluppò secondo tendenze che erano proprie di ciascuno di questi autori e vennero poi ripresi negli anni 70, per esempio, furono proposti in Cile come forma di comunicazione per spiegare alla popolazione, che era ancora in gran parte analfabeta, contenuti della lotta contro l'oppressione. Quindi la pittura murale era una forma di espressione che aveva anche degli scopi politici. È sempre stata usata a questo scopo, perlomeno in paesi dove c'erano regimi di tipo totalitario. In molte altre parti del mondo i murales sono diffusi come forma spontanea e collettiva di espressione artistica. Un esempio contemporaneo lo troviamo in Corsica, dove il movimento separatista usa i muri delle case abbandonate, dei ruderi o dei muri che non appartengono a un proprietario per riproporre scene, simboli, slogan e scritte che inneggiano al separatismo corso. La tecnica che viene usata inizialmente dai messicani era la tecnica antica dell'affresco e dell'encausto, e poi magari ci soffermiamo per vedere di cosa si tratta. In seguito si sperimentarono con Siqueiros alcuni materiali nuovi, delle vernici industriali che venivano spruzzate prima con un aerografo e poi con le famose bombolette. Adesso ascoltiamo insieme un pochino di musica e poi ci ritroviamo qui per parlare delle tecniche dell'affresco e del murales.
A brown and yellow basket. I wrote a letter to my mommy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She went trucking on down the avenue without a single thing to do. She went pick, pick, picking all around. When she spied it on the ground, she took it in my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I would die. A chisket, a tasket, lost my yellow basket. And if that girl, it don't return it, I don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be.
So do we, 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 so do we.
Of mine, not somebody help me find my basket and make me happy again.
Was it green?
No, 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 no.
Was it red?
No, 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 no.
Was it blue?
No, 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 no. Just a little yellow.
Sempre Manuela da Artemisia vi parla delle tecniche del murales. Abbiamo detto che inizialmente il murales veniva fatto dai messicani, come Diego Rivera e Orozco, usando le antiche tecniche dell'affresco. Ma come si fa l'affresco? Allora, per avere un affresco è necessario avere un muro sul quale farlo. Il muro può essere di mattoni, di cemento o di diversi materiali. L'importante è che sia compatto e che sia traspirante. Sopra questo muro viene steso un primo strato che è una mescolanza di calce spenta e sabbia setacciata, sabbia di fiume, che va stesa in uno strato uniforme. Questo primo strato si chiama arriccio. Quando l'arriccio è perfettamente asciugato, su questo arriccio si stende quello che viene chiamato velo e che è un impasto ancora più fine, quindi sempre grassello calce e della sabbia setacciata più fine però di quella dell'arriccio, a cui viene mescolata a volte della polvere di marmo per renderla più fitta e consistente. Si stende una porzione sempre in strato sottile uniforme di questo secondo intonaco e mentre è ancora fresco va impresso in qualche modo attraverso una sinopia, quindi una traccia con un piccolo solco, oppure attraverso la tecnica dello spolvero il disegno, che poi verrà riprodotto con i colori. I colori sono dei pigmenti naturali o artificiali, sintetici, l'importante è che non sono mescolati con altre sostanze, quindi il pigmento polverizzato viene mescolato con l'acqua e può essere dato sia a corpo, cioè con un impasto consistente, sia per velatura, cioè con una diluizione in acqua maggiore in modo che il colore rimanga trasparente. È importante che il colore venga steso sul velo ancora perfettamente umido, a fresco, per questo si chiama così, perché in questo modo il colore penetra nello spessore del velo e mentre solidifica, e deve farlo lentamente, spesso si deve bagnare durante il momento dell'asciugatura, durante l'asciugatura quindi avviene un fenomeno chimico, il colore penetra in profondità nello strato di velo e diventa un corpo unico con esso, avviene un processo chimico che si chiama carbonatazione, quindi si legano i materiali della sabbia, del grassello di calce, del colore mescolato all'acqua, diventano una cosa sola e rimane vetrificato, diciamo così, per moltissimo tempo. La grande qualità di questa tecnica è che rimane inalterato anche per secoli. Naturalmente esistono delle variabili che dipendono dalla densità, dall'umidità, dal tipo di pigmento usato, dalla più o meno felice compatibilità dei vari materiali e naturalmente dall'abilità del pittore, che in questo caso si chiama frescante. Su Radio Imago, Emanuela vi parla del murales. Come vi ho accennato all'inizio, ho tratto questa idea dopo aver visitato la mostra dedicata a Keith Haring, che è stata organizzata al Palazzo della Triennale di Milano. Una mostra molto bella, veramente. Si sono potuti ammirare un centinaio di quadri, anche di grandissime dimensioni, parlo di 10 metri per 10 metri, alcune opere molto scenografiche, centinaia di disegni e molte fotografie e svariate sculture. Questo autore è importante perché, oltre ad essere un artista, a essere stato un artista perché è morto, ahimè, abbastanza giovane, ha comunque creato un fenomeno massmediologico di portata mondiale. Cosa ha fatto questo Keith Haring? Intanto bisogna dire che era uno studente all'Accademia di Belle Arti e già si prodigava a dipingere sui muri questi graffiti, che erano il simbolo di una rivolta giovanile che si verificava già da tempo negli anni 70 negli Stati Uniti, a carico di minoranze etniche, di spostati che non si consideravano ben inseriti nella società americana, e quindi uno dei modi che avevano per protestare contro questa difficoltà di inserimento e di adattamento era scrivere frasi sui muri, che poi diventavano disegni, diventavano satirici, diventavano caricature, oppure erano semplicemente delle scritte ossessive, ripetute. Keith Haring approfitta di questa ondata, diciamo, e la porta sempre su muri, ma lui aveva una cultura, era un professionista del campo, quindi ha usato le sue conoscenze e la sua sensibilità di artista per sdoganare, diciamo così, una sorta di arte popolare che era ancora a un livello estremamente grezzo. Quindi è stato scoperto, grazie anche ad alcuni galleristi assai astuti che l'hanno individuato, hanno capito la portata reale che poteva avere, e hanno immediatamente dato all'arte di Keith Haring la possibilità di manifestarsi. Quindi è diventato, per assurdo, il contrario di se stesso, cioè un graffitista che espone nelle gallerie. Però questa abitudine di dipingere i muri non l'ha certo persa, e anzi ha cominciato ad essere invitato a prodigare la sua arte, coinvolgendo anche studenti, collaboratori, per opere grandiose, spesso simboliche, spesso votate a un messaggio che raccogliesse la collettività, su spazi enormi. Quindi sindaci, assessori, organizzatori di eventi l'hanno coinvolto in operazioni quasi sempre collettive, quasi sempre macroscopiche, e a cui partecipavano giornali, stampa, televisioni. Ci sono stati degli eventi, per esempio, in cui lui ha dipinto il corpo nudo di una cantante, la famosa Grace Jones, ed è stato un evento, quindi segnalato, preparato, pubblicizzato, Si capisce quindi che il suo modo di agire sta decisamente al di là di quella che era l'arte tradizionale. Lui non produce un'opera da vendere, anche se poi di fatto venderà le opere come tutti gli altri.
Oh, you stole my heart, and I'll give.
Dopo questo piacevole intermezzo musicale, riprendiamo la nostra chiacchierata su Keith Haring. È sempre Emanuela da Artemisia, Viaggio al centro del colore. Vi ricordo che se volete scrivere, l'indirizzo di posta è artemisia@radioimago.net. Dunque, dicevamo, Keith Haring ha in un certo modo nobilitato l'arte del graffito, che da semplice protesta suburbana e manifestazione sottoculturale delle periferie più tristi e degradate, porta, diciamo, questo linguaggio nelle alte sfere dell'arte. Ma di che linguaggio si tratta? Keith Haring usa segni molto semplificati. La sua pittura è figurativa, scenica, timbrica, quindi usa colori molto accesi, forti. Le figure sono estremamente sintetiche e ricordano un pochino il linguaggio del fumetto. C'è alcuna intenzione di avvicinarsi alla verosimiglianza, è soltanto una rappresentazione estremamente stilizzata della realtà. Però questa realtà è indagata e raccontata con moltissimi particolari e c'è qualcosa che turba nella sua pittura. Per esempio, sono i soggetti. I soggetti sono spesso umani ed è un'umanità sofferente, tormentata, frantumata, vittima di mostruosità, di incubi, schiava della tecnologia, prigioniera di un mondo di cui non sa gestire le strutture, di una civiltà di cui è schiava e non padrona. È un'umanità formata di uomini che si picchiano, che esercitano violenza in molti modi, violenza fisica, con percosse, con mutilazioni, l'uccisione, l'aggressione da parte di questi mostri o da parte degli uomini stessi. Ci sono scene di violenza anche sessuale, insistiti, piuttosto crudi e molto espliciti. Ci sono scene di violenza anche di bestialità. Quindi i soggetti, analizzati e guardati con attenzione, sono estremamente impressionanti. Non c'è alcun messaggio giocoso, mentre l'aspetto che hanno è giocoso e divertente. L'arte che ha questa apparenza infantile, festosa per i colori, per i movimenti, per la eleganza dell'accostamento degli spazi, in realtà trasmette un messaggio che è il suo esatto contrario. Quindi c'è una discrepanza abbastanza forte anche da digerire tra forma e contenuto, una contraddizione che pochi colgono appieno. Io ho notato durante la visita alla mostra una scolaresca di bambini delle scuole elementari, accompagnati dalle maestre, che facevano notare loro, per esempio, come alcuni vasi dipinti da Keith Haring ricordassero i fregi greci. Tuttavia, le scene che erano rappresentate, che erano chiaramente riconoscibili, non avevano nulla di festoso, di infantile e tantomeno di classico.
Above,
Sempre a proposito di Keith Haring, ci terrei a precisare una cosa. Per un artista l'arte è sempre innocente ed è espressione. È molto diversa dalla comunicazione. Qualche volta nel murales questa confusione c'è, perché non è un fenomeno puro. Nel caso di Keith Haring la contraddizione è evidente. Io non credo che si debbano dare mai dei giudizi morali a proposito delle scene rappresentate, perché ciascuno esprime ciò che deve esprimere, ciò che sente di dover esprimere. Quello che metto in discussione è il fatto di accompagnare dei bambini piccoli. Io ho accompagnato degli alunni che sono adolescenti e ho avuto alcune riserve morali e mi sono imposta di prepararli alla visione di queste opere. Detto questo, voglio aggiungere che Keith Haring è stato un grande maestro e che molto spiega la sua vita privata. Lui sapeva di essere portatore e vittima di una malattia che lo stava uccidendo, e questa malattia è probabilmente stata originata da eventi traumatici, almeno questo è quello che si ricava guardando le opere. È morto di AIDS e lo sapeva da tempo. Si era molto impegnato anche in opere di tipo umanitario, perché la sua arte servisse in qualche maniera, e probabilmente nelle sue intenzioni c'era anche questa volontà di rendere partecipi e accorti i giovani, ma di sicuro non i bambini, rispetto a questo pericolo, al pericolo che l'AIDS può costituire se non si conosce. È stata una tragedia di sicuro, che è stata molte volte raccontata nei suoi lavori, che hanno una bellezza straordinaria. La sua maturità è arrivata a compimento, anche se lui non ha avuto modo probabilmente di sviluppare oltre la sua sensibilità di artista. Il suo lavoro è servito da esempio a molti altri graffitisti che si sono visti nobilitare, si sono visti assurgere immediatamente al rango di artisti. Quindi l'equazione "dipingo sul muro, perciò sono un artista" è stata fatta più volte ed è stata anche più volte criticata, perché naturalmente sull'onda della pop art e tutte le polemiche che ha scatenato nei decenni successivi non è mai stato chiarito esattamente cosa sia arte, cosa sia il fare arte rispetto al creare un'opera. Ma adesso non addentriamoci troppo in queste storie, perché ci allontaneremo dal nostro obiettivo, che è quello di parlare dell'arte morale e anche della comunicazione, perché poi questa moda è dilagata, come tutti sappiamo, e noi vediamo sui muri delle nostre città, sulle pareti, sulle porte, sui portoni, sulle carrozze ferroviarie, queste scritte che sono spesso illeggibili, spesso riportate con sfumature, contorni spessi, ombreggiature, quindi le caratteristiche della grafica che sono tipiche dei professionisti, ma sono monotone, tremendamente sempre uguali, sempre ripetute, e più delle volte non comunicano assolutamente niente. sempre Emanuela da Radio Imago, vi accompagna nel viaggio per conoscere i segreti del graffitismo. Parliamo adesso di una categoria di graffitisti che non progetta, non disegna. Questi autori si limitano a lasciare una firma, spesso è una sigla o uno pseudonimo, sintetico ma leggibile. Spesso viene disegnato su muri appena dipinti, su portoni, anche antichi, mai su carta o su manifesti. Questi segni vogliono essere riconoscibili. È un modo per l'autore di affermare la sua esistenza in modo ossessivo attraverso un veloce scarabocchio con lo spray. E gli sembra dire: io esisto, io ci sono. E la sua insistenza e ripetitività dimostra solo che ne dubita fortemente. La totale incuranza per il danno che provoca a fronte di un segno di così scarso significato mostra un comportamento di spregio e di sfida, riconoscibile per quello che è, cioè un volgare vandalismo che si può riassumere così: imbratto, ergo sum. In passato ricordo varie polemiche in proposito, quando autorevoli personaggi, esponenti della cultura e dei mass media, nonché magistrati, definirono questi segni arte e li dichiararono quindi non punibili. Ora, a parte che a ciascuno il suo mestiere, è detto con un proverbio milanese, suona proprio così: un felè fa il tuo mestiere, cioè pasticcere, fa il tuo lavoro. Attribuire l'etichetta di artista a chi che sia è compito della storia e non di un singolo personaggio. E comunque la legge, io credo, dovrebbe tutelare la proprietà, che sia pubblica o privata. E quindi, che si tratti di arte o meno, è lecito praticarla solo su muri propri o dei propri clienti che richiedono questo servizio e pagano per ottenerlo. Per quanto riguarda Keith Haring, salvo i primissimi lavori quando era sconosciuto, assurgendo agli onori della cronaca, esponendo in famose gallerie, ha cambiato il livello della sua proponibilità e di fatto è diventato un graffitista, che era invitato però a decorare muri, piazze, a realizzare scenografie, pavimentazioni, corpi nudi di modelle. È diventato un artista fuori dal coro comunque, un fenomeno di moda, osannato dalla critica e invitato da sindaci, assessori e organizzatori vari. Quando un fenomeno artistico si sviluppa, ha comunque una durata. Ho trovato a questo proposito un breve scritto di Mies van der Rohe, che era un famoso architetto che è stato anche docente al Bauhaus. Ha definito questi fenomeni, il fenomeno artistico in generale, e che in questo caso può essere anche applicato al graffitismo, l'ha chiamato la grande forma, e dice così: la grande forma si manifesta molto lentamente, non è una moda, ma neppure qualcosa di eterno, è parte di un'epoca. La grande forma non può essere inventata da me o da te, ma entrambi ci stiamo lavorando senza saperlo. Quando questa grande forma viene pienamente compresa, allora l'epoca è finita. Dopo ci sarà qualcosa di nuovo.
Oh, goes walking, and when she passes he smiles, but she doesn't say.
Ancora Manuela si prepara a congedarsi, ma prima volevo dirvi ancora qualcosa, parlare di qualcos'altro che sta sui muri. Abbiamo parlato di graffiti, di segni, disegni, di tante cose. Le decorazioni murali sono realizzate con graffito, abbiamo detto, pittura, affresco e incausto. E l'incausto è una coloritura, pigmenti mescolati con la cera. Abbiamo visto che ci sono le vernici spray. Abbiamo il mosaico, l'inclusione di sassi, di metalli, di ceramica. Vi sono i fregi a fascia in terracotta, possono essere geometrici oppure figurativi. Sempre nella storia gli uomini hanno decorato i muri circondandosi di qualcosa che arreda e riempie lo sguardo. Gli obiettivi, gli scopi però sono stati sempre differenti a seconda dell'epoca e del luogo. Istruire e indottrinare, ad esempio, abbellire, protestare, esserci. La natura, da parte sua, ha elementi che decorano i muri e che gli uomini hanno imparato ad utilizzare. Parlo dei rampicanti, piante che salgono e si ramificano protendendosi verso l'alto. Ricoprono e nobilitano anche muri rovinati, imbrattati o cadenti. E ne accentuano in qualche caso le caratteristiche da quadro di genere, da scena romantica. C'è l'edera nelle sue molteplici varietà, che tutti conosciamo. Poi ci sono i gelsomini, che possono essere veri o falsi. Le bougainville, il caprifoglio, che ha un profumo inebriante. Il plumbago, dalle pannocchiette di fiori azzurri. Ci sono piante, anche, altamente decorative, ma selvatiche che arricchiscono e rendono scenografici muri, per esempio la cimbalaria, la capelvenere, la parietaria. Alcune sono sontuose ed ecombenti, il maggiociondolo, ad esempio, la glicine. Altre sono discrete, come il ficus repens, le felci, l'ipomea o campanella, sempre verdi o stagionali, sono comunque un antidoto alle aggressioni degli imbrattamuri, che prediligono superfici monocromatiche e senza asperità. Io spero che l'argomento di oggi non vi abbia annoiato. Aspetto sempre che qualcuno mi scriva e mi dia suggerimenti, mi porga commenti e anche critiche, perché no? Dalle critiche si impara sempre qualcosa. Vi ricordo l'indirizzo, che è artemisia@radioimago.net. Ora Emanuela vi saluta, un abbraccio sincero a tutti e vi aspetto la settimana prossima. Ciao ciao!
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato
Imago!
Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.